I criteri per superare le antinomie non sono solo quelli che vi ho finora descritto, che sono i principali, quelli che conoscono tutti più o meno, ma ce ne sono anche altri due, più rarefatti e più complicati. Il primo è il criterio cosiddetto della specialità. Allora, vedete, qui ho provato a mettere delle massime. Il cronologico dice: tra due norme contrastanti prevale quella più recente, l'altra è abrogata. Il gerarchico dice: tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato, l'altra è annullata o dichiarata illegittima. Il criterio di specialità ci dice: tra due norme contrastanti prevale quella speciale, l'altra è non applicata. E questa applicazione della preferenza per la norma speciale. Qui si preferisce la norma più recente nel criterio cronologico, nel criterio gerarchico si preferisce la norma più elevata in grado, nel criterio specialità si preferisce la norma speciale su quella generale. E questa è una vera disgrazia. Perché questo ci dice che tra una legge che riguarda l'intera disciplina, una legge organica, una legge di riforma, e una leggina specifica, prevale la leggina specifica. E questo sgretola le grandi riforme. È buffo, ma questo criterio non è quello preferito tra i manuali, e nessuno ne ha mai poi fino in fondo considerato le implicazioni. Le implicazioni sono veramente tragiche. Noi non abbiamo nessun modo nel nostro ordinamento per mettere a riparo le grandi leggi di riforma, ammettendo che ogni tanto il Parlamento in un momento di distrazione ne faccia una, che non capita spessissimo, dalla legislazione minuta, dalle leggi schifezza, dalle normine nascoste, capite? Questo rende il nostro ordinamento particolarmente instabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che mettete che qualcuno, giusto per fare una novità, decida di fare una riforma della scuola, ogni ministro deve fare la sua riforma della scuola, o faccia la riforma della sanità, o faccia la riforma tributaria, ditemi che cosa vi interessa, quella riforma lì. Ci mettono anni, poi finalmente alla fine, il momento in cui lo Spirito Santo scende sull'aula parlamentare e smettono di fare gli ebeti che gridano e si mettono a fare norme sensate, e fanno una legge e tutti dicono: caspita, il nostro Parlamento è riuscito a fare una legge di riforma. Ah, bellissimo. Dura niente, perché il giorno dopo, nel decreto legge mille proroghe, che è una catastrofe che succede una volta all'anno, di cui anche parleremo su un certo punto, oppure nella legge finanziaria, che è un'altra catastrofe che avviene adesso ogni anno, oppure con qualsiasi leggina con cui si disciplina qualcosa, si introducono deroghe. Deroghe, la parola è deroga, come adesso vedremo. Cioè si introducono norme speciali che consapevolmente o non consapevolmente sono destinate a prevalere sulle norme generali. Questa è una catastrofe, anche perché rende instabile l'ordinamento e anche scarsamente conoscibile la legislazione. Fare il giurista è complicato in Italia più che negli altri paesi, perché in Italia abbiamo un legislatore così, cioè che va avanti per leggine, per spezzoni, per modifiche, più o meno consapevoli, perché certe volte uno si rende conto che la proposta di legge che esce dal Ministero, che so io, della pubblica istruzione, che fa la riforma della scuola, è in contrasto con la legge che viene confezionata dal Ministro della Sanità. Un caso recente l'abbiamo avuto di scontro politico tra i due ministri sulla questione delle vaccinazioni, dove il ministro Lorenzin ha detto: e allora io vi dico che chi non vaccina i figli non può mandarli a scuola. E l'altro ha detto: scusa collega ministra, è obbligatorio l'iscrizione a scuola, è un obbligo. Ah sì? Davvero? Allora diciamo che è obbligatoria solo per l'asilo e la scuola materna, che non sono obbligatorie. Brillante. E sono riusciti a evitare di avere due norme che entrano in conflitto successivamente. Hanno trovato una via di mediazione politica, come dovrebbe essere sempre nel Consiglio dei Ministri, che è stato inventato per questo. Nel Consiglio dei Ministri ogni ministro rappresenta un particolare interesse della pubblica amministrazione, e viva Dio, magari il ministro dell'ambiente proteggesse l'ambiente, ma se lui protegge l'ambiente è chiaro che il suo indirizzo politico può entrare in collisione con, che so io, l'indirizzo politico del ministro delle industrie, che deve potenziare l'industria, l'occupazione, eccetera. Il caso Ilva di Taranto, no? Due interessi che sono permanentemente in conflitto. E il Consiglio dei Ministri è la sede di composizione di questi conflitti, per cui in genere questi conflitti dovrebbero essere premasticati e predigeriti, arrivare in Parlamento già in una formulazione, in Parlamento si scatena la stessa cosa, perché lo stesso Parlamento, come vedremo, è diviso in commissioni, dove la Commissione Ambiente ha interessi da tutelare diversi da quello della Commissione Industria. Alla fine esce la mediazione, perché la politica, non ditelo Di Maio, che potrebbe restare turbato, è compromesso. Cioè, la politica è accordo politico, non è che la politica è una idea, è sempre quella, perché quello di solito è curato in manicomio. È una mania, non è la politica è continuamente compromesso, per cui anche le leggi escono da compromessi, e si spera che quei compromessi riescano a fondere interessi diversi e quindi dare norme che compongano interessi diversi, ma questo non sempre è possibile, e noi abbiamo una legislazione che spesso è fatta per spezzoni che ignorano il resto della legislazione. È una cosa impressionante. Ci sono dei monumenti storici all'insipienza del nostro legislatore. Di uno ne parleremo, perché è stato un caso che è arrivato alla Corte Costituzionale. Pensate che nel decreto legge fatto dal governo per l'urgenza di completare le opere pubbliche necessarie al svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino, che sono le maledizioni che Dio ci manda in terra, no? Le Olimpiadi, i campionati del mondo, il giubileo, l'anno giubilare, una catastrofe mondiale, perché implicano opere pubbliche. Siccome noi siamo sempre in mille difficoltà a fare opere pubbliche, arriviamo alla scadenza, allora arriva il decreto legge che dice: si facciano opere pubbliche derogando a tutte le norme, norme speciali che derogano le norme generali, vedete? In questo decreto legge arrivato in Parlamento è stato fatto un emendamento a firma Fini e Giovanardi, forse non vi sono visi noti a voi, ma Giovanardi è un viso che una volta visto non si dimentica più. Questo emendamento riguardava l'uso delle droghe, dentro un decreto legge che riguarda le Olimpiadi di Torino. Cioè, o avevano capito tutto in anticipo, ma guardando la faccia di Giovanardi non direi, o è semplicemente pazzia. Tu nascondi una norma penale in un decreto che funziona per le opere pubbliche delle Olimpiadi. Questa norma penale cambia le regole in materia di punizione dello spaccio e uso delle sostanze, delle droghe. Per cui va a cambiare una disciplina vigente, mascherata dentro le opere. Questo purtroppo è la prassi legislativa italiana che crea lo smottamento continuo, perché quando uno dice abbiamo fatto la riforma, non si rende conto che quella riforma è esposta a qualsiasi intemperie legislativa, cioè dal giorno dopo viene erosa da leggine piccole piccole. Qui si dice che la specialità nega l'antinomia. Allora, mentre il criterio cronologico afferma l'antinomia, soprattutto se è un'abrogazione dichiarata dal giudice, per cui tacita o implicita, quella dichiarata dal legislatore ci interessa meno, l'antinomia è accertata e visto due norme in contrasto e il giudice dice prevale la più recente. Nel criterio gerarchico è lo stesso, c'è un'antinomia tra una norma più elevata e una norma più bassa nella gerarchia e il giudice dà prevalenza a quella superiore. Col criterio di specialità in realtà l'antinomia non c'è, perché è un problema di applicazione delle norme. Tu c'hai una disciplina che riguarda l'ordinamento universitario, grande riforma dell'università. Ti prego. E dentro ci sono tutte le norme interessanti, poi esce una legge sulle borse di studio per l'alloggio degli studenti fuori sede, e quella è una norma speciale. Se contrasta con la norma generale dell'ordinamento dell'università, prevale la norma speciale. Il problema è che cosa sia generale e che cosa speciale, e cioè il rapporto tra genere e specie, non dipende da una natura logica delle cose. Uno dei libricini che vi ho suggerito inutilmente, io sono assolutamente consapevole che sono dei consigli del tutto inutili, però ciononostante la testimonianza fino all'atto estremo di eroismo la darò, nel senso che se voleste essere un po' più preparati dovreste leggere. E uno dei libricini che vi ho indicato è un fantastico manuale di logica formale, americano, tradotto in Italia ma da anni, Coppi e un altro, no? Introduzione alla logica, in cui una buona parte, non è che tutto il libro sia necessario, ma alcune cose sono fondamentali, il rapporto tra genere e specie, che non è la prima volta che io vi introduco, perché parlando all'inizio di definizione, e vi dicevo la definizione si basa su un genere comune e una differenza specifica, di questo vi sto parlando. Siamo sempre su una struttura logica di base. Noi ragioniamo per genere e specie, ma genere e specie non sono costruibili autonomamente come criteri logici. Sono semplicemente un problema di visione delle cose, di scelta del punto di vista. Se noi definiamo l'uomo come, la famosa definizione, il bipide in plume, diciamo che ci sono i bipedi, perché l'uomo non è un quadrupede, e a differenza di altri bipedi è in plume, senza piume. Noi potremmo rovesciare la differenza dicendo che è un implume bipede. Avremmo sempre una definizione uguale, ma avremmo invertito il genere con la specie. Questo è un problema che tormenta l'applicazione di questo criterio. E sono cose abbastanza frequenti. Voi immaginate di avere una legge, come c'è, che disciplina i criteri per l'assegnazione degli alloggi cosiddetti popolari, che non ci sono, e stabilendo una serie di criteri, no? Il numero delle componenti, il reddito, una serie di criteri che hanno un solo. Poi esce una leggina che riguarda il personale militare o civile che viaggia, si sposta per ordini di servizio dello Stato, che dice che hanno prevalenza nell'assegnazione degli alloggi. Come funzionano questi due diversi criteri? Funzionano secondo un meccanismo genere specie. Uno potrebbe dire che c'è una disciplina generale, che si basa sull'ISEE e altri criteri, e una particolare che riguarda il personale dello Stato in servizio. Oppure potremmo invertire e dire che c'è una legge generale che riguarda un principio generale, che riguarda coloro che si spostano per ragioni di servizio e per obblighi di impiego nello Stato, e che questa legge è poi incisa da quella che dice che gli alloggi vengono assegnati in base a quella disciplina che riguarda l'ISEE, per cui all'interno del personale che viaggia per servizio si applica il criterio dell'ISEE. Abbiamo rovesciato genere e specie. Come vedete è un criterio che destabilizza l'ordinamento, ma è un criterio che è destabilizzato dalla scarsa struttura logica. Ciò che è genere e specie non si sa, si va un po' a naso, ma quello che è specie prevale sul genere, la norma speciale prevale su quella generale. Importante sentenza della Corte. Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che, qua sta dicendo, non ci sono problemi interpretativi, c'è un conflitto tra norme, non ci sono problemi interpretativi, nel senso che a fianco del generale divieto di cacciare infringillidi, voi cacciate i fringillidi, sicuri? Sono i fringuelli, la peppola e altre cose, coesiste, o meglio coesisteva, una norma di deroga che permette di cacciare soltanto due specie di fringillidi, il fringuello e la peppola, per l'appunto. Ricordavo per questo. È solo per un periodo. Allora, noi abbiamo una norma generale, che deriva poi dall'Unione Europea, che vieta la cacciare gli uccelli, è una norma di deroga che consente di cacciare queste due specie di uccelli perché sono quelle che devastano i seminativi. L'ordinamento è fatto così, divieto di caccia degli ungulati, però il cinghiale è pestifero e quindi ci sono deroghe per la caccia al cinghiale. L'ordinamento è costruito con questa complessità. E qua si parla di divieto generale e di norma in deroga. E la deroga è esattamente l'effetto prodotto dalla norma speciale. La norma speciale non abroga quella generale, ma deroga a quella generale. E questa deroga è un fenomeno che è presente ovunque nell'ordinamento. Mi pare di ricordare che ci dovrebbe essere una slide. Vedete, anche la deroga, come l'abrogazione, può essere espressa, tacita o implicita. Nel senso che in certi casi è lo stesso legislatore a prevedere la deroga. Qui ho messo un esempio del codice civile e uno del codice penale. Quello del codice civile riguarda le società e ci dice... Uffa. Le società hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi terzi seguenti di questo titolo. Poi, ultimo comma, c'è scritto, sono salve le disposizioni riguardante le società cooperative. Il che significa che per le società cooperative c'è un regime speciale, derogatorio, da regime generale per le società, genere e specie. C'è una disciplina generale, ma il legislatore stesso introduce un'eccezione, cioè una disciplina speciale. Quello in campo penale credo che sia molto complesso, se ben ricordo. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. La riabilitazione è quella in cui spera Silvio. E fa cessare l'effetto penale e ogni altro, cioè la pena e ogni altro effetto penale relativo alla condanna. Salvo che la legge non disponga altrimenti. Oddio, ma siamo in preda alle pubblicità, cancelliamo questa cosa. È già la disciplina penale, anzi, che prevede una deroga, la possibilità che le norme speciali siano derogatorie. In altri casi, invece, la deroga è tacita o implicita, cioè dichiarata dal giudice inter partes. Impossibile aprire il file specificato. Evviva, non c'è. E cioè questo sono i casi normali in cui il giudice, come in quella sentenza della Corte Costituzionale, deve risolvere il problema della compatibilità tra una disciplina generale e una disciplina speciale. Va bene, cos'altro c'è da dire su questa cosa? Questo c'è da dire. La differenza che c'è tra abrogazione e deroga, tipica domanda noiosa da esame. Che differenza c'è tra abrogazione e deroga? Risposta: l'abrogazione è effetto dell'applicazione del criterio cronologico, la deroga è effetto dell'applicazione del criterio di specialità. Già qui sarebbe un miracolo avere una risposta così centrata. La mia replica sarebbe: vabbè, d'accordo, ma dal punto di vista degli effetti cosa cambia? Cosa le cambia a lei se la norma che le riguarda viene abrogata o derogata? La risposta è questa, che se viene abrogata la norma abrogante non accade nulla. In certi casi ci può essere viviscenza, ma questi sono casi più magici che reali. Cioè, c'è una legge, quella legge viene abrogata dalla nuova legge, questa nuova legge viene abrogata. Cosa succede? Si suppone che la legge che abroga la nuova legge sia a sua volta una disciplina da applicare e quindi si applica la nuova disciplina. Ci sono casi rari in cui si applica invece la riviviscenza. Anche questo è stato un problema politico enorme che riguardava la legge elettorale. Si è fatto un referendum per abrogare con la legge sul porcellum, la legge elettorale, e si sosteneva che se veniva abrogato il porcellum, veniva abrogata anche la norma del porcellum che dichiarava abrogato il Mattarellum, cioè il precedente legge elettorale, che quindi abrogando il procedimento si faceva rivivere il Mattarellum. Scusate, uso le espressioni veramente sconce, ma sono quelle con cui vengono ormai definite le cose, perché siamo in una società un po' sconcia. Il Mattarellum sarebbe la legge elettorale approvata nel 1993 dal Parlamento a seguito di un referendum popolare, e si chiama Mattarellum perché la firma era di Mattarella, attuale Presidente della Repubblica, legge che è durata fino al 2006 quando è stata sostituita dal Porcellum, che è la legge votata in extremis dal centrodestra su proposta del Ministro della Semplificazione, che ho un certo remora a pronunciare il nome, ma si chiama Calderoli, e che lui stesso definì una porcata, nel senso che l'aveva concepita per fregare Prodi, che avrebbe vinto le elezioni, in modo da non lasciarlo governare, cosa che puntualmente è successa, e che è una legge ancora adesso in vigore per il Senato, ma con una serie di modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale. Allora si diceva, se noi abroghiamo la legge il Porcellum, siccome l'ultima norma del Porcellum dice è abrogata la legge precedente, il Mattarellum, riviverebbe il Mattarellum. La Corte ha detto, ragazzi, non stiamo a scherzare, almeno sulla legge elettorale cerchiamo di essere seri, l'avesse fatto anche la Corte, non sarebbe stato male. Che cosa succede invece se viene abrogata la norma derogatrice? Niente, si riespande la regola generale. Questa è la fondamentale differenza e il motivo per cui è importante sapere se una certa disposizione abroga quella precedente oppure semplicemente la deroga. Non affondo l'analisi di questo quesito perché è piuttosto complicato, ma questo è il principio importante, insomma, la differenza tra questi due criteri.
Cioè, il concetto è che se viene abrogata una norma che abroga un'altra sua precedente, quella precedente riprende, per così dire, il titolo di norma, quindi riprende l'efficacia astratta, oppure è ancora
una... È una questione di interpretazione complicata. Lei immagini che la norma nuovissima, abroghi una precedente disciplina che dice semplicemente la legge tra dettagli è abrogata. Se viene abrogata questa disposizione, si dice rivive la vecchia legge abrogata. Si dice, io non l'ho mai visto compiere questo miracolo, però è potenzialmente possibile. Questo problema della riviscenza c'è in tutti gli ordinamenti. In Canada c'è addirittura una norma sulla riviscenza per dare dei criteri al giudice. Se invece la disciplina intermedia, allora noi stiamo ragionando con tre leggi, questo ci rende la cosa piuttosto complicata. Allora abbiamo la legge 1, la legge 2 e la legge 3. Che bello! La legge 2 abroga la legge 1. E il problema è, se la legge 3 abroga la legge 2, che cosa succede? È un problema di interpretazione. Cioè, non c'è una soluzione che io gli posso dire succede così o succede così. Dipende tutto da come è fraseggiata, da come è scritta la legge 2. E anche di che cosa contiene la legge 3. Perché se la legge 3 è una nuova disciplina abroga quella precedente che ha abrogato quella precedente. Normale progressione. Il problema è se la legge 3 contiene semplicemente una clausola abrogatrice. È abrogata la legge 2. L'effetto di questa abrogazione della legge 2 qual è? È semplicemente che la legge 2 non si applica più? O anche quello per cui la legge 1 rivive? Questa cosa di riviscenza sembra si svolga in cimitero al buio con le tombe che si scoprono e escono le leggi. Io non l'ho mai visto, non frequento molto cimitero, questo è vero, ma il cimitero delle leggi un po' di più. Questo fenomeno è rarissimo e si può realizzare in certe circostanze che si ponga il problema. Nel caso che vi indicavo, noi abbiamo avuto la legge 1 che era il Mattarellum. La legge 2 che era il Procellum. E la legge 3 che non era una legge ma era un referendum abrogativo. Vuoi tu che sia abrogata la legge statutaria detta Procellum? La gente dice di sì e quindi questa legge viene cancellata. rivive il Mattarellum che è stato abrogato, cioè si apre la tomba ed esce una legge elettorale col prediluvio, i lupi che fanno succede queste cose. La Corte Costituzionale ha detto per favore non scherzate, non può essere così, non può essere così, e quindi è dichiarato inammissibile il referendum. Inammissibile perché avrebbe tolto la disciplina elettorale, che è la disciplina che ci deve essere. La puoi modificare, ma non la puoi abrogare seccamente. L'abrogazione della legge elettorale sarebbe una causa di inammissibilità del referendum, ma di questo parleremo più avanti. Come tutto. Bene, 12 minuti per introdurvi un criterio che è il quarto criterio. Noi non ci facciamo mancare nulla. È il cosiddetto criterio della competenza, che qui appello come un equivoco del criterio della competenza. Non c'è l'enunciazione, forse va integrata. Cosa. Che cos'è il criterio della competenza possibile? Che io non abbia una... Cos'è il criterio della competenza? Vabbè, faremo sempre. La integrerò. Il criterio della competenza è un equivoco perché ci sta dicendo che tra due norme va preferita la norma competente. Che criterio è? Se l'altra norma è incompetente. E è un problema che vi posso spiegare semplicemente con un esempio cretino, ma poi diventerà un problema serio più avanti. L'esempio cretino è questo: c'è il problema del capanno di pesca in un isolotto della foce del Po. Si applica la legge veneta o la legge dell'Emilia Romagna? In realtà si applica la legge dello Stato, quel problema è proprio cretino. È un problema di competenza. Ci sono due diversi ordinamenti che convivono ognuno nel suo ambito, in questo caso un ambito territoriale, per questo la cosa è semplice. Una cosa che sta a sud di Gabice Mare è ancora nell'Emilia Romagna o è già nelle Marche? Basta vedere se è bello o brutto. Se è brutto sta nell'Emilia Romagna, se è bello è già nelle Marche. Ci sono i girasoli. È una scelta che va fatta sulla base geografica. E voi capite che la scelta della norma competente è una scelta basata dalla competenza territoriale. Problemi si pongono, problemi dei confini sono eterni. Quando hanno scoperto la salma dell'Homo tirolensis su un ghiacciaio delle Alpi, sul confine italo-austriaco, si è posto il problema di quale fosse l'autorità competente, quindi l'ordinamento competente. Non si era mai pensato di tracciare una linea di confine su un ghiacciaio, lo dovettero fare. È continuo un problema di definizione territoriale delle competenze, ma non è questo il problema. È chiaro che questo non è un vero criterio, non c'è un conflitto. È un equivoco perché non c'è un conflitto. Una norma si applica in Veneto e una si applica in Emilia. Una si applica in Emilia e una si applica nelle Marche. Una si applica nell'Austria e un'altra in Italia. Sono linee di confine. Qual è invece il grosso problema? Il grosso problema è l'Unione Europea. Infatti questa è una questione che esplode proprio quando si parlerà, fra non moltissimo ormai, del diritto dell'Unione Europea. perché l'ordinamento europeo si sovrappone a quello nazionale e le linee di separazione sono piuttosto complicate da individuare. In certi casi sono semplici. Tu fai una gara d'appalto per comprare il computer dell'università di Ferrara? Quant'è la base d'appalto? Se sono più di 200.000 euro, scatta la competenza delle norme europee. Se invece è sotto soglia, cosiddetto, le regole che si applicano sono quelle dell'ordinamento italiano. Come vedete, siamo nello stesso logica del confine tra le regioni. È una questione di competenza non più territoriale ma di valore, ma una questione che si risolve con criteri abbastanza semplici. Purtroppo nei rapporti col diritto europeo non tutto è così semplice, anzi, quale sia l'ambito di applicazione del diritto europeo è una cosa su cui si litiga molto, si discute molto, ma non si riesce a trovare una strategia. Non c'è ancora neanche una ricerca pubblicata che risolva questo problema, siamo ancora in attesa di questo, perché è un confine indefinibile, che si muove, che va interpretato, è un grosso problema di interpretazione, quali siano gli ambiti di applicazione del diritto europeo. E siccome questa interpretazione la dà il giudice europeo, la Corte di Giustizia, lui tende a allargare gli ambiti. Per esempio dice, a me ne importa poco che il tuo appalto sia sotto soglia, ma quando tu chiami le cose con un nome, siccome quel nome è lo stesso che usiamo per gli appalti europei, tu devi essere coerente con la normativa europea. E voi capite che questo significa aver allargato l'ambito di applicazione del diritto europeo a cose che tendenzialmente starebbero fuori dai confini tracciati per valore. Per cui una questione, è una delle tante questioni che rende un po' difficile l'applicazione del diritto europeo. Per il resto il criterio della competenza, come vedete, è banale. Non vedo tantissimi altri ambiti in cui è applicato. È stato inventato da Vezio Crisafulli, il grande maestro del diritto costituzionale, per spiegare i rapporti tra legge dello Stato e legge regionale. Anche questo ne parleremo nelle prossime settimane, ma questi rapporti non si sono mai organizzati con una netta separazione di competenze. Per cui il criterio è stato inventato per dire come si distingue ciò che è l'applicazione della legge statale da ciò che è l'applicazione della legge regionale, ma poi nella realtà della prassi non è così, è molto più complicato, intrecciato, e anche nei rapporti tra Stato e Unione Europea il criterio della competenza funziona poco. Funziona poco nel senso che c'è, è professato, è annunciato, ma è difficile di applicazione. Sono le zone un po' grigie del sistema delle fonti che di conseguenza sono zone in cui il contenzioso è continuo e esplosivo. Potete tranquillamente dimenticarvelo finché non tratteremo delle fonti europee. E allora ne parliamo un po' più. Ci sono domande?